Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski per questa seconda parte del Mondo alla Radio. Vincenzo Proto e Luciana Fantini ci accompagnano ancora dall'altra parte del vetro per questa parte della nostra trasmissione che vogliamo dedicare nuovamente alla difficile situazione in cui si trovano a vivere, si sono trovati a vivere soprattutto nei mesi passati i marittimi di tutto il mondo. Pochi giorni fa Papa Francesco ha rivolto a loro e a tutto il personale navigante, alle loro famiglie, un accorato videomessaggio per esprimere la personale vicinanza e quella della Chiesa. Sappiate che non siete soli e non siete dimenticati, ha detto il Papa. Il vostro lavoro in mare vi tiene spesso lontani, ma voi siete presenti nelle mie preghiere e nei miei pensieri, così come in quelli dei cappellani e dei volontari della Stella Maris. In effetti il videomessaggio è stato inviato proprio alla Stella Maris, era il 17 di giugno, un messaggio di grande attenzione e vicinanza rivolta ai marittimi e soprattutto il Papa dice di conoscere bene quella che è l'importanza del loro lavoro, un lavoro che è diventato sempre più importante per assicurare cibo e altri generi di prima necessità. E Papa Francesco esprime nel videomessaggio la propria riconoscenza, la riconoscenza del mondo cattolico a questa categoria di lavoratori, una categoria che definisce molto esposta. Nonostante tutte le difficoltà, però, il mondo dei marittimi ha fatto fatica a emergere in questo periodo di pandemia. Da più parti è stata lamentata la scarsa attenzione che è stata loro riservata, soprattutto per quanto riguarda le misure eccezionali di sostegno al lavoro varate dal governo. Noi ne abbiamo parlato con Renato Causa, che è un esperto di questioni marittime ed è diacono che ha prestato servizio per la Stella Maris, la struttura di apostolato del mare della Conferenza Episcopale Italiana. Sentiamolo.
Il problema della cultura marittima, il problema della considerazione dei marittimi è un problema che viene da lontano, da lontanissimo. Il marittimo di per sé è avulso per il suo stesso mestiere dalla società, dalla stanzialità, e quindi è quasi un apolide, no? Quindi è quasi uno che non appartiene a nessuna nazione, ma appartiene al mondo. Difatti la strategicità della flotta non è nazionale. Le norme riguardanti i marittimi non si decidono a Roma, non si decidono a Bruxelles, ma si decidono a Londra a livello internazionale. Inoltre c'è tutto un aspetto della cultura marittima dei paesi. Noi siamo stati un paese fino alla Seconda Guerra Mondiale dove la cultura marittima era una roccaforte, un pilastro della nostra società. Poi gradualmente, da dopo la Seconda Guerra Mondiale, noi abbiamo dimenticato questa professione, abbiamo dimenticato che la gran parte degli approvvigionamenti energetici, delle cose che noi abbiamo tutti i giorni, qualunque cosa noi abbiamo in mano, abbiamo addosso, è passata in un container, è stata su una nave, è stata caricata e scaricata, e questo esercito di persone che non vediamo, non conosciamo, sono quelle che permettono all'economia mondiale di girare sempre di più, perché nel mondo ancor più globalizzato le rotte sono fondamentali. Non viaggia così tanta merce sui treni, non viaggia assolutamente così tanta merce sugli aerei. E a far muovere tutto questo sono questi uomini che sono a bordo di queste navi e che accettano questo lavoro che li stacca dalla socialità e quindi anche dalla conoscenza. E quindi noi tendiamo a dimenticarli perché non coltiviamo anche istituzioni che ricordano il mondo marittimo. Noi in Italia abbiamo omologato alla terra un sacco di istituzioni, abbiamo soppresso il Ministero della Marina Mercantile, abbiamo soppresso tutte le istituzioni di welfare specifiche per i marittimi, fatto il Ministero della Salute Marittimo, abbiamo mischiato anche dal punto di vista della formazione, abbiamo soppresso l'istituto nautico e l'abbiamo sostituito con un più generico istituto dei trasporti. Ecco, c'è un po' questa tendenza a dimenticare o omologare. E di conseguenza, quando si parla delle categorie produttive, si parla dei trasporti, assimilando i marittimi agli altri lavoratori dei trasporti, che hanno invece delle caratteristiche diverse. Forse gli unici che sono abbastanza simili sono quelli del trasporto aereo. E quindi è un problema culturale anzitutto.
Ecco, Renato Causa, a livello internazionale ha detto, è stato affrontato spesso il problema, le decisioni vengono prese a livello internazionale, le normative importanti sono quelle a livello internazionale, l'uniformità è a livello internazionale, eppure a livello nazionale invece c'è una grossa difformità tra le categorie dei marittimi.
Noi abbiamo la difficoltà di recepire i regolamenti internazionali, no? Abbiamo messo 10 anni a recepire gli aggiornamenti della STC, che è una convenzione dell'AIMO fatta a Manila. Abbiamo messo 10 anni a recepire l'ultima convenzione della International Labour Organization, che è quella più importante, quella di cui dovremmo parlare, che è la MLC 2006. Siamo in ritardo. La MLC 2006 ha riposto al centro la figura del marittimo, la figura del suo stato sociale, la figura della sua formazione, la figura della sua assistenza psicologica, religiosa, la sua specificità. Ecco, questa specificità stenta a rientrare nel concetto della nostra società e quindi già noi recepiamo tutto in ritardo, no? Come paese, di quello che viene deciso a livello internazionale, e per il marittimo diventa ancora più pesante perché si trova in un paese che non ha strutture, non ha attenzione che dovrebbe avere verso questo mondo, e quindi va in difficoltà quando poi succedono i guai come questo qui della pandemia o come altre situazioni, no? Pensiamo nel passato le navi sequestrate, che oggi proprio grazie alla MLC 2006 e alla maggior coscienza delle parti sociali è un fenomeno quasi sparito. Ci siamo, ma di fronte ad un problema come la pandemia, che come avete detto in altre trasmissioni prevede dei supporti sociali, sanitari, delle provvidenze di carattere economico per non far perdere il reddito a questi lavoratori e così via, noi manchiamo degli strumenti, dimentichiamo e manchiamo degli strumenti.
Il mondo dei marittimi è caratterizzato ovviamente da tanti ruoli diversi, parliamo ovviamente dei marittimi in servizio a bordo delle navi, non del personale di terra, ma comunque ci sono tanti ruoli diversi e anche tanti trattamenti contrattuali diversi. È un ambiente anche dove il precariato resta estremamente alto come numero e di conseguenza la fetta dei lavoratori del settore marittimo in situazioni di difficoltà e di debolezza contrattuale è enorme in Italia.
Certo, ci sono quelli conosciuti, quei 38.000 marittimi italiani più o meno che hanno il libretto di navigazione, che navigano sulla bandiera italiana o del registro internazionale o che navigano comunque con delle norme di imbarco italiane anche su bandiera estera. Poi c'è un'altra fetta di fantasmi, no? Perché questi di cui parlavamo prima tutto sommato hanno delle tipologie contrattuali, la continuità di rapporto di lavoro, il turno particolare, il turno generale, che è il precariato del mondo marittimo, comunque disciplinato. Ma poi abbiamo tutte quelle persone, tutti quei ragazzi, quei giovani, che sono gente di mare e che magari non hanno nemmeno il libretto, ma che navigano sulle grandi navi da crociera svolgendo tanti servizi a bordo di queste navi. Mi viene in mente l'animatore dei bambini, mi viene in mente chi fa spettacolo, mi viene in mente l'insegnante di educazione fisica che tiene le palestre di bordo, mi vengono in mente e poi tutto il personale, camerieri, personale che fa le pulizie eccetera, ci possono essere anche degli italiani su queste posizioni anche se minoritarie. Abbiamo quindi tutta una fascia di gente di mare che di fatto gente di mare non è perché non ha in mano il libretto di navigazione eccetera. Questi sono proprio i più fantasmi, no? Perché se uno si è imbarcato su una grande nave da crociera di bandiera estera col passaporto e fa il barista, fa il bar manager, fa i cocktail, ci siamo, è un marittimo che su una nave italiana ha un contratto di lavoro che dice che è personale di camera eccetera, quello lo conosciamo, quell'altro che è col passaporto è ancora più un fantasma. Quindi non solo quei 38.000, ma io credo che ce ne saranno almeno altrettanti, ecco, di italiani, e dico poco, che navigavano senza libretto di navigazione su navi di bandiera estera delle grandi compagnie crocieristiche, che oggi si ritrovano a non esistere.
Non esistono perché dovrebbero fare riferimento alle normative degli stati di bandiera delle navi.
Diventano dei disoccupati qualunque.
Chi è che dovrebbe farsene carico ufficialmente? Gli armatori?
Il problema è grosso, perché è un problema che riguarda sia gli impianti contrattuali, internazionali, i sistemi di assistenza a livello internazionale, la libertà del mercato, perché poi le bandiere sono diverse, ogni bandiera ha una legislazione particolare, quindi, e le bandiere vengono scelte sulla base delle convenienze economiche, chiaramente del costo del personale e così via. Da una parte bisogna dire che il sindacato internazionale, l'ITF, ha fatto cose importanti, soprattutto sugli aspetti salariali, no? Per rendere omogenei e dare dei minimi garantiti un po' a tutti, no? Perché esiste anche personale che ha passaporto su alcune navi, ad esempio su quelle italiane, a cui comunque viene applicato un contratto che non giuridicamente, ma nella sostanza dei provvedimenti, è uguale a quello, diciamo, nazionale. D'altra parte bisogna dire che anche le associazioni armatoriali internazionali tendono, soprattutto anche in forza della MLC, a riordinare un po' la disciplina che riguarda il personale marittimo. Quindi è complesso, cioè è comunque un problema che è in mano soprattutto delle parti sociali, cioè dell'impresa e delle organizzazioni sindacali, che devono essere sprone e motore per far recepire poi alle istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale, i provvedimenti che sarebbero necessari, ma è un cammino molto lungo.
Nel momento in cui stiamo parlando ci sono ancora delle imbarcazioni che vagano alla ricerca di un porto, non sanno ancora quale sarà il loro porto finale di attracco. Questo ha provocato una profonda amarezza, ovviamente, nel personale navigante. Che riflessione si può fare su questa situazione?
Intanto noi molto spesso paragoniamo questa pandemia ad uno stato di guerra, no? Quando c'è uno stato di guerra, le autorità dei paesi, delle bandiere, delle navi, richiamano le loro navi e gli danno dei porti d'approdo nel loro paese. Quindi, da un punto di vista giuridico, chi comanda è la bandiera della nave, teoricamente. Ci siamo? È la bandiera della nave, teoricamente. Soprattutto per le navi di registro nazionale. E comunque la strategia del rientro nei porti di fronte ad una situazione di emergenza dovrebbe essere messa nelle mani di un'autorità centrale. Addirittura questa autorità centrale, che nel nostro caso dovrebbe essere il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con il suo braccio operativo che è il Comando Generale delle Capitanerie, di concerto con le altre autorità degli altri paesi, avrebbero dovuto mettere in atto un piano strategico di rientro delle grandi navi nei porti, quindi di concerto. Invece ognuno a livello internazionale è andato un po' per conto suo. E poi in Italia noi abbiamo anche inserito un altro elemento che dice: abbiamo consegnato nelle mani di sindaci, di presidenti di regioni le decisioni di far entrare una nave in un porto o meno, che questo è abbastanza insolito e abbastanza strano, no? Ma non perché i sindaci e i presidenti di regione non abbiano diritto a dire la loro su una situazione di emergenza, ma perché, a mio parere, non è competenza di un sindaco o di un presidente di regione in stato di emergenza il governo della flotta. Il governo della flotta deve essere gestito dall'autorità centrale e dal comando generale. Tra l'altro ricordiamoci che i marittimi, soprattutto gli ufficiali, ma i marittimi in genere, si possono definire un corpo civile dello Stato perché portano una divisa, una bandiera, e quando sono sulle navi a livello di comando sono pubblici ufficiali. Quindi, cioè, non dimentichiamoci che questi sono gli italiani, soprattutto sulle navi italiane, sono una componente della struttura dello Stato.
Abbiamo parlato ovviamente dei grossi problemi che ha provocato questa emergenza in termini di disoccupazione, di disagio e anche di insofferenza per l'impossibilità di sbarcare. Poi c'è un altro ordine di problemi, che è quello di coloro che continuano invece a lavorare e che non riescono a ottenere, diciamo così, un cambio a bordo delle navi, certo, proprio perché tutto è bloccato per le emergenze.
Certo, ma questo nasce dal fatto che noi non riteniamo di preminente interesse nazionale il continuo muoversi della flotta da carico. perché qui io sto parlando della flotta da carico oppure dei minimi collegamenti del cabotaggio, quelli necessari, voglio dire. Se noi pensassimo che il personale marittimo è un personale strategico come le forze d'ordine o quello sanitario, noi avremmo messo in atto dei sistemi per i quali le imprese, gli armatori, avrebbero potuto essere facilitate anche in questo momento ad eseguire i cambi di equipaggio e gli avvicinamenti. Questo non è stato messo in atto e quindi stiamo navigando a vista su questo argomento, navigando a vista, cercando delle soluzioni singole, parziali, scoordinate molto spesso, con la conseguenza che molto spesso la gente o sta più a bordo di quello che deve stare oppure magari interrompe prima del tempo il suo imbarco. Quindi due situazioni opposte e contrarie.
E tutto questo ovviamente apre un panorama di problematiche ulteriori per quanto riguarda le retribuzioni magari che saltano e lavori mancati per magari sbarchi anticipati proprio per non rimanere bloccati a bordo delle navi.
Corrisponde al periodo degli imbarchi e al periodo di contrattuale, di valenza contrattuale, di conseguenza anche la retribuzione. E anche da questo punto di vista l'arcipelago è molto vasto, c'è quello che è in continuità di rapporto di lavoro e che comunque viene retribuito sia a terra che a bordo e quindi ci rimette poco, c'è quello che è in turno particolare che magari si ritrova dei buchi da coprire con la disoccupazione, c'è il turno generale che quando ha finito il suo periodo non prende più niente, c'è quello che faceva lo stagionale con due imbarchi, no, si coprivano i bisogni minimi della famiglia, c'è quello con il passaporto imbarcato sulle grandi navi da crociera, gli era estero, che praticamente rimane assolutamente in mezzo a una strada con nessun tipo di riconoscimento.
Invece i marittimi stranieri che lavorano sulle navi italiane, molti sono stati sbarcati, gli armatori sono fatti carico o hanno tentato di farsi carico per il loro rientro nei paesi di origine, cosa che risulta tutt'altro che facile.
Certo, perché questo comunque fa parte di quella situazione di blocco parziale o totale in certi casi delle comunicazioni e dei trasporti, perché questa, ma a volte si ragiona anche in una maniera assolutamente senza buon senso, no? Perché c'era di rientro l'ultima nave da crociera che era ancora in giro e avrebbe potuto toccare sia porto della Spagna che porto della Francia che poi porto dell'Italia, e nel mentre avrebbe potuto sbarcare tutti gli spagnoli e tutti i francesi nelle loro nazioni, no? Risolvendo anche un problema di mobilità conseguente. Ebbene, nel caso della Spagna questa nave ha potuto farlo, la Francia ha detto che non la faceva attraccare e quindi i francesi sono stati obbligati a sbarcare in Italia e poi a raggiungere la Francia con altri mezzi. Queste sono assolutamente decisioni irragionevoli, per quello che manca una regia complessiva. Poi per quanto riguarda gli extracomunitari è ancora peggio, perché bisogna riuscire a incastrare gli sbarchi di queste persone con i pochi viaggi che sono ancora in piedi verso i paesi terzi, oppure organizzare dei charter.
Renato Causa, oltre a essere esperto di questioni marittime, lei è anche un diacono e per parecchio tempo ha lavorato nell'apostolato del mare. Quali sono le principali problematiche che hanno i marittimi quando sono a bordo da un punto di vista anche di assistenza spirituale, ma soprattutto di sostegno umano, quindi di collegamento, di legame magari con quelli che sono gli affetti rimasti a terra?
Dal punto di vista religioso, credo che questa pandemia ci faccia sperimentare a noi cristiani, a noi fedeli, cattolici, quella che è la lontananza dai sacramenti e dalle funzioni religiose. Noi oggi lo stiamo provando per i marittimi imbarcati, questa è una cosa ordinaria. Quindi questa per un credente è una delle prime sofferenze, no? Il fatto di non poter prendere per mesi l'Eucaristia oppure di non poter partecipare a una messa. Quindi voglio dire, questo per il credente, per l'uomo comunque di fede, e tra i marittimi ce ne sono molti. Poi ci sono gli aspetti della socialità, lo dicevamo all'inizio, il marittimo è uno che vive la sua socialità in maniera frazionata, no? Cioè nel senso che un marittimo difficilmente riesce a seguire l'evoluzione della sua famiglia e dei suoi figli in maniera completa, no? Certo, le cose sono cambiate nel tempo, perché una volta gli imbarchi del personale italiano potevano arrivare anche a 24-36 mesi, poi con la contrattualistica del dopoguerra e degli anni, diciamo, del boom economico, eccetera, eccetera, si è arrivati a imbarchi che non dovrebbero superare in genere i 5-6 mesi, ma ad esempio sappiamo che dei marittimi extracomunitari di altri paesi compiono ancora degli imbarchi molto lunghi, no? E allora magari l'assistenza della Stella Maris, come spesso si ricorda, può essere la videochiamata che gli fa vedere il bimbo nato e che lui non aveva ancora visto, oppure la figlia grande che si deve sposare o che si è sposata e lui magari non poteva scendere, questo soprattutto per il personale extracomunitario che ha contratti ancora di lungo periodo. L'italiano rischia nei periodi che è a bordo di essere un po' tagliato fuori da quella socialità che ci è propria, ecco, quindi un affrazionamento, un'interruzione dei rapporti familiari, dei rapporti sociali, dei rapporti partecipativi. Queste sono un po' le cose, e poi anche il sentirsi vivo in momenti particolari, non so, per il marittimo a bordo a volte il Natale, la Pasqua, la festività è un giorno come gli altri, no? Cioè, nel senso che la domenica, se il marittimo si accorge della domenica perché c'è il dolce nella mensa, quindi è un po' questo che manca, è un po' quella famiglia, quella casa lontano da casa che la Stella Maris e la Chiesa dovrebbe riuscire ad essere per il marittimo.
Insomma, una professione che spesso viene vissuta e viene resa un po' disumanizzante per le condizioni che si trovano a vivere i marittimi. Quanto pesa e quanto è importante a livello di formazione umana un impegno futuro maggiore sul fronte della formazione per questo personale?
Ah beh, io credo che la formazione per il personale marittimo sia una cosa importantissima. Intanto il nostro personale occidentale italiano deve riuscire a coprire il gap del dumping internazionale, quindi del minor costo delle etnie di altri paesi, assolutamente con un discorso di preparazione professionale, di conoscenza della lingua inglese. E poi noi dobbiamo fare anche in modo che, cominciando dagli ufficiali, il marittimo recuperi la sua piena dignità di elemento importante della società. Vede, io tra le altre cose mi occupo anche dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile, e quello che noi vogliamo fare in modo che siano gli ufficiali di domani, gli ufficiali del futuro, che siano degli ufficiali che, oltre a essere degli ottimi tecnici, degli ottimi professionisti, abbiano anche uno standing umano, culturale, di persone che portino nel mondo una dignità di un lavoro che, come abbiamo detto, è strategico, importante, fondamentale per l'economia globale.
E quello che avete sentito dunque era Renato Causa, esperto di questioni marittime e diacono, già membro della Stella Maris, che ci ha esposto quelle che sono le principali difficoltà del mondo dei marittimi, anche sulla scia di quello che è stato il messaggio di Papa Francesco inviato proprio a questa particolare categoria di lavoratori. Il mondo alla radio termina qui, da Vincenzo Proto e Luciana Fantini per la parte tecnica e per la regia, e da Stefano Escinski al microfono. Grazie per averci seguito, e il mondo alla radio torna domani, ovviamente.
In blu notizie.